Insomma, una nuova settimana con calda estate, la terza del nostro palinsesto estivo, che prevede, come anche gli altri anni, un quotidiano culturale estivo con tanta musica dalle 10 fino alle 11.30. Io ne approfitto per salutare nuovamente Olivia Gnocchi e Chiara De Matteis, che stanno facendo uno stage, in particolare nella redazione culturale, ma in realtà fanno scorribande un po' in tutte le trasmissioni. Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, buon lunedì.
Allora, fanno scorribande, adesso sono molto educate, gentili, per cui voglio dire, non adesso le sto dipingendo come... però insomma si stanno facendo un po' esperienza, quindi insomma se gli ascoltatori e le ascoltatrici, come hanno già fatto negli scorsi giorni, vogliono mandare loro un affettuoso viatico, come capita spesso a Cult, lo possono fare. Allora, intanto poi le risentiremo anche a proposito di alcuni degli argomenti di quest'oggi. Io vi ricordo che come sempre potete scriverci anche appunto per consolare Chiara e Olivia del fatto che stanno facendo lo stage con me al 331-6214013 con un sms con Telegram o con WhatsApp. Diretta @popolarenetwork.it è la mail dove potete scriverci durante questa puntata, mentre ci ritroverete in podcast sul sito di Radio Popolare con gli argomenti di cui vi avremo parlato al termine ovviamente di questa diretta. E allora vi dico che ritroviamo le arti visive come sempre lunedì con una mostra a Como, per l'esattezza la Pinacoteca Civica di Como, Il mondo intimo di Ugo Bernasconi, ce ne parlerà poi Tiziana Ricci. Camilla Parini, artista svizzera italiana, con Je suis or not al Kilowatt Festival, l'abbiamo intervistata proprio nei giorni scorsi. La sua proposta con la compagnia Treppenwitz è visitabile al Kilowatt Festival di Sansepolcro per molti giorni. Visitabile, insomma, è una performance, ma in qualche modo si entra anche a far visita a qualcuno, non posso dirvi tutto. Virginia Sommadossi, insomma, figlia d'arte, sono stati i suoi genitori a creare a lungo il Festival di Dro alla Centrale Fies, dove comunque quest'estate c'è un ricco programma di appuntamenti, la sentiremo più tardi. Così come sentiremo Francesco Senese per il Festival Musica sull'Acqua, che arriva alla sua edizione 2025, un classico dell'estate. Ritorniamo in qualche modo a Como perché ci andiamo due volte in questa puntata. E ritorniamo anche a Sansepolcro, ma in diretta, chiamando tra breve Eliana Rotella, drammaturga in ascesa, insomma ha fatto già tante cose. Sansepolcro è stata ed è per vari motivi, tra cui una proposta, un'iniziativa di cui è stata fra i promotori per un raggruppamento, insomma un'organizzazione che riunisca i drammaturghi e le drammaturghe italiane. E adesso invece la linea va a Napoli, a Mario Cervio Gualersi, una voce che conoscete, un critico teatrale di grande esperienza e giornalista che si occupa di teatro performance e che da molti anni è la nostra voce dal Napoli Teatro Festival, dove credo abbia visto alcuni spettacoli importanti. Mario, buongiorno, bentornato a Radio Popolare.
Grazie, buongiorno Ira e buongiorno alle amiche e agli amici di Calta. Eccoci qui, appunto come dicevi, reduci dall'ultimo giorno, dall'ultima sera del Napoli Teatro Festival, esattamente dopo un mese, quindi 13 giugno e 13 luglio. Come dicevi, sì, ho scelto un po' questa ultima tranche perché c'erano parecchie prime nazionali e poi questo spettacolo di cui magari parliamo un pochino più dettagliatamente, che è Giulia, ovviamente dalla pièce di Strindberg, di Christian Jatahi, che noi ben conosciamo, sì, avendola vista al piccolo, appunto, sia con Tra cani e lupi, ispirato a Dogville, il film di Lars von Trier, che poi dopo Il silenzio. E se faccio un brevissimo invece prima un accenno e poi ci ritorno, dicevo, il festival suddiviso in diverse sezioni, 150 eventi, e con una sezione italiana, una sezione appunto internazionale. Vedremo delle cose poi passate qui, poi a Milano, vedremo all'Elfo per esempio In riva al mare, una pièce di Véronique Olmy, francese, diretta da Francesco Frongia, e poi vedremo La storia, dalla Morante al Parenti, diretta da Cabra, da Fausto Cabra.
Fausto Cabra, che quindi passa a fare la regia.
Esattamente, esattamente, farà appunto la regia della storia di Morante. Si sono succeduti ovviamente parecchi nostri artisti: Sonia Bergamasco, Laura Morante, Walter Maosti, Milena Vukotic, e poi c'è stata appunto, così arrivo poi a Jatahi, la sezione internazionale, che ha avuto fra i più importanti, ha avuto William Kentridge, per esempio, con Faustus in Africa, i F.C. Bergman, che abbiamo visto con Works and Days al piccolo, Amos Gittai, e poi una bellissima rappresentanza del Medio Oriente, tra cui appunto dalla Palestina, da Dal Suleiman. E arriviamo a questo punto a Christian Jatahi. È stata, come sappiamo, appunto Leone d'Oro alla mostra, alla Biennale di Venezia, sì, nel 22, artista associata del piccolo. Giulia, allora, Jatahi lavora e fa un teatro politico, quindi Giulia è stata per lei solo una base su cui lavorare e portare in scena il conflitto tra serbi e padroni, e quindi un conflitto tra le classi in pratica, oltre a una forte impronta femminista. È importante perché questo lavoro è uno dei suoi primi, tra l'11 e il 12, ha girato e continua a girare sia in Europa che nelle Americhe, e è singolare perché lei ha da subito, diciamo, adottato quella tecnica che noi poi abbiamo visto decisamente perfezionata, se vogliamo, da Milo Rau, da Lukács Tarkovsky, cioè quella di unire appunto proiezioni già, diciamo, del materiale preregistrato, sì, a quello che è invece la telecamera mobile, che appunto inquadra l'azione con gli artisti appunto che sono in scena. Quindi interazione fra questi fondali bianchi, era il Teatro Politeama, quindi un palcoscenico molto molto grande, e molto molto intenso, perché
ci devi dire se è bello.
Assolutamente sì, okay. Una curiosità: Strindberg, ovviamente, il fatidico incontro dell'amplesso era accennato.
Beh, Christian, aspetta, tu dai troppo per scontato, però Mario, lo so che tu valuti, sei un ascoltatore della nostra trasmissione, ti ringraziamo, insomma, E molti nostri ascoltatori e ascoltatrici sanno cos'è la signorina Giulia di Strindberg, certo, però diciamolo, certo, insomma, di fatto sì, ruota tutto sì, intorno.
La pièce è di fine Ottocento ed è appunto quella che è la seduzione che parte da una giovane nobildonna rispetto a un servitore.
Uno stalliere.
Sì. Esattamente, esattamente, che qui diventa insomma un po' un factotum, un autista.
E che Strindberg eccetera, in realtà con l'innovazione che caratterizzava la sua, no? La sua drammaturgia rappresenta con come dire, tutte le contraddizioni sociali del caso, no? Cioè nell'Ottocento passare da una classe all'altra o avere rapporti fra classi era evidentemente assai più complicato. La questione del sesso introdotta da Strindberg rende tutto quanto estremamente drammatico per quell'epoca.
Esattamente. Esattamente, e infatti Jatai spinge moltissimo su questo scontro, tant'è che invece l'amplesso di cui lei proprio non ci nasconde nulla, direi per 10 minuti, è proprio terreno di scontro, lo stesso amplesso, perché Giulia vorrebbe da lui appunto la dichiarazione d'amore, lui dice non posso farlo adesso perché qui io sono servo, quindi andiamocene via. E allora io ti dirò
quando saremo pari potremo forse volerci
esattamente ovviamente lei non lo accetta e quindi poi ci si avvia a questo drammatico finale in cui lei fino all'ultimo lo provoca proponendo un suicidio a due, lui all'arrivo appunto del conte e del padrone ritorna nei ranghi e quindi lei chiede cosa può fare e lui le dice ucciditi.
Ecco, perfetto, così effettivamente il meccanismo è difficile, insomma, aggiornare la signorina Giulia proprio perché si basava, no? Cioè su una situazione tipicamente ottocentesca. Vedo che insomma Jatai, col coraggio che la caratterizza,
assolutamente,
ha portato molto avanti le cose.
Assolutamente, e infatti appunto lei l'ha ambientato ad oggi, l'ha inventato sì, in un Brasile odierno, non ho detto che è in portoghese, ovviamente con i sovratitoli appunto in italiano. E se ho ancora un pochino di tempo...
Hai 2 minuti, Mario.
Allora, cito soltanto un bellissimo lavoro di due che so che appunto Caltra e tu ami, Elena Bucci e Marcos Grosso, che presentano i loro due, godibilissimo, che dire, è un po' una cavalcata fra una situazione surreale e un bellissimo, godibile, appunto autoironico ricordo di come si sono conosciuti da quando erano bambini all'evoluzione del loro rapporto sia personale che poi appunto artistico. Altra cosa che rivedremo poi al Parenti e Sissi l'Imperatrice, che è una pièce di Roberto Cavosi, drammaturgo che qui firma anche la regia, con Federica Luna Vincenti, molto femminista, sappiamo appunto la figura di Sissi, antiimperialista, contro la guerra, qui vengono evidenziate molto queste caratteristiche, poi il suo problema appunto della morte dei figli, il problema dell'anoressia, in uno spettacolo in cui c'è anche musica, perché lei è un'ottima cantante. L'ultimissime due cose, te l'avevo accennato, un lavoro su Felicia Impastato, la mamma di Peppino Impastato, che non potevo non vedere ovviamente, è una nella sezione osservatorio, quindi fatto da una compagnia giovanissima, scritto appunto e la regia è appunto di Miriam Mesturino e Vita Villi invece è una giovane che appunto l'ha interpretato e l'ha scritto da quando Felicia era una bambina sino appunto a quando diventa la testimone di quello che è stato appunto la figura di Peppino. Ricordo insomma 25 kg di tritolo ha fatto passare per un terrorista con la connivenza della polizia e poi appunto lei è diventata per tutti i giovani appunto che andavano a visitarla col fratello Giovanni naturalmente ha denunciato appunto Badalamenti come l'autore, il mandante del crimine, e quindi appunto una figura direi veramente commovente. L'idea bella è stata farla in un musical, cioè con questi giovani che sono un po' insomma la nostra linfa del futuro, che cantano, ballano, e direi nell'insieme ci sono ovviamente delle cose acerbe, però devo dire ci sta. Ultimissima, dal romanzo di Domenico Rea, Ninfa plebea, sì. Un adattamento anche qui fatto appunto con musiche, infatti una favola in musica, ci sono riferimenti da Giambattista Basile, e appunto è diretto e interpretato da Rosalba Di Girolamo, con appunto una, direi un bel quadro su quella che era la napolanità degli anni appunto 20-30 in clima appunto fascista.
Bene, Mario, grazie per questa panoramica di alcuni degli spettacoli del Napoli Teatro Festival che andava a concludersi proprio questo fine settimana. Grazie, buon rientro a Milano. Ciao.
Grazie, a prestissimo, a presto, saluti a tutti. Ciao. Ciao. I push off in the night. The stars swinging in the sea. Dazzling. Rain kicks up possibility. I hear music blowing in the breeze. It's dazzling. I'm not even. I watch the sun drop in the sea. It's dazzling to me. I'm not even tired. The world.
Secondo argomento della prima parte di Caltestate, il quotidiano culturale estivo di Radio Popolare, ve lo ricordo poi. Se vi siete persi qualche cosa potete riascoltarci in podcast come molti fanno. Care Olivia e Chiara, adesso insomma la voce di una drammaturga italiana già molto affermata, ha ottenuto diversi riconoscimenti, è stata anche lei una studentessa delle scuole civiche, che io cerco di ricordare ogni volta che posso, così come voi lo siete della scuola di cinema e televisione, lei lo è stata della civica scuola Paolo Grassi, in particolare ha studiato drammaturgia e insomma credo che per lei sia stato anche stata l'interazione con diversi artisti nel periodo di formazione importante anche per alcune delle iniziative di cui parlerà oggi e domani al Kilowatt Festival, dove già si trovava nell'ambito dell'omaggio a Raffaella Giordano, di cui abbiamo parlato con Raffaella Giordano la settimana scorsa quando l'abbiamo intervistata, ma diciamo che quello di cui ci parlerà quest'oggi è qualcosa che si tenta di fare da decenni, mi verrebbe quasi dire da secoli, insomma, in Italia, cioè quella di creare una rete fra drammaturghi e drammaturghe nel nostro paese. La scrittura per lo spettacolo, che sia il teatro, che sia anche altre forme di espressione artistica, viene erroneamente ritenuta una cosa un po' solitaria, è un'idea anche questa un po' ottocentesca. Non è così, il resto ce lo racconta lei. Eliana Rotella, buongiorno, bentornata.
Buongiorno Ira, grazie mille e anche grazie per lo spazio per questa Per questo movimento, neanche iniziativa, che secondo me, appunto come dicevi tu, è molto, molto importante ed è nata anche grazie appunto all'incontro, come accennavi tu prima, grazie alla Pagografi, con alcune figure che poi sono diventate un po' parte anche di Omissis. Omissis è una piattaforma che è stata creata da Teatro 2.0, che proprio riunisce quelle che possono essere le, diciamo, le nuove voci della drammaturgia italiana. E questa piattaforma all'inizio appunto aveva diversi scopi, anche semplicemente di creare una rete, perché come dicevi tu si ha l'idea del drammaturgo solo nella sua cameretta, chino, in questa idea leopardiana un po' del, sì, dell'autore, ma in realtà c'è tantissima, secondo me soprattutto in questo ultimo periodo, tantissima proprio proliferazione di autori e autrici che hanno la possibilità, anche grazie a iniziative come Omissis, di incontrarsi. E stare in rete appunto è stata il primo passo per poi iniziare a chiederci quali potevano essere i passi concreti da attivare per la nostra professione, e quindi abbiamo ovviamente iniziato dal primo grandissimo scoglio, che è l'assenza di un contratto nazionale.
Ecco,
una categoria
giusto, insomma, perché sennò appunto rimane sempre questa idea altrettanto ottocentesca che insomma l'artista viva d'aria e debba essere povero per creare, no?
Assolutamente, anzi c'è proprio un pudore a parlare di soldi, cioè, c'è proprio,
guarda, non me ne parlare, appunto io sono di un'altra generazione, mi ricordo appunto il sopracciglio alzato, invece è giusto parlare di una definizione anche contrattuale, come dicevi.
Assolutamente, è giusto, sì, capisco proprio l'iconografia del sopracciglio alzato, mi è chiarissima, ma anche perché banalmente se non si comunica non c'è neanche, non si possono, cioè si creano delle anche ingiustizie, potrei dire, economiche pazzesche, ed è proprio per questo che appunto ci siamo rivolti e rivolte alcuni di noi a Omissis chiedendo che si iniziasse a fare qualcosa, e da lì sono iniziate, chiaramente è un percorso che sta durando mesi, come giusto che sia, incontri di autoformazione, primo tentativo appunto di creare un gruppo di persone che iniziasse a dialogare con la CGIL, con i sindacati, per iniziare a entrare nei tavoli di lavoro per chiedere effettivamente i riconoscimenti sindacali. E tutto questo avviene anche grazie, ovviamente non alle volontà singole di noi, che per quanto appunto ci siamo ritrovati finalmente come esseri umani in una stanza, ma anche grazie a un questionario che è stato divulgato a livello nazionale ed è stato creato grazie a Dario Del Fante, che è uno studioso linguista e che ci ha aiutato anche a creare appunto un primo strumento di indagine. È stato un bellissimo risultato perché sono arrivate centinaia di risposte, e da lì abbiamo iniziato a tracciare una prima mappatura anche di quelli che possono essere i desideri, le mancanze proprio dello stato di questo lavoro, sia del drammaturgo e anche del dramaturgo, che è ulteriormente come dire, se il drammaturgo è una mosca bianca, proprio il dramaturgo in questo momento è un unicorno nel paesaggio italiano. Però appunto abbiamo iniziato a fare tutto, e verranno questi grafici e anche le rivendicazioni sindacali, arriveremo probabilmente presto a una prima bozza proprio di contratto nazionale da discutere, verranno discusse ed esposte in questi due giorni a Kilowatt, grazie sia alla collaborazione con NDN che a UTIS, che è il premio Riccione per il teatro, verranno discusse in questi due giorni di dialogo, conferenza, convegno, ma soprattutto, come dicevi tu, la possibilità di ritrovarci con autori, autrici e dramaturghi e confrontarci su quello che è lo stato dell'arte in Italia.
Ecco, qual è lo stato dell'arte in Italia, Eliana Rotella, secondo te, così uccisa da questo macigno che ti ho buttato addosso, puoi anche non rispondere, però insomma diciamo...
No, dipende quanto posso essere querelata. No, scherzo, insomma, ovviamente. Ma...
Fai la gimcana fra i nomi, ma diciamo che un po' di cose le abbiamo dette anche qui, quindi non preoccuparti.
Sì. Ovviamente è uno stato, direi particolarmente, è sempre stato complesso, come accennavi tu, anche in altri anni era complesso parlare di soldi, in questo caso è proprio particolarmente complesso. Chiaramente c'è stato un evento di risonanza nazionale a cui anche la politica è stata poco attenta. C'è stato in questo momento un evento che ha portato anche la dimissione di alcune persone che si dovevano occupare di effettivamente poi stanziare i fondi ministeriali per i lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo, per festival, per compagnie, eccetera, eccetera, perché ci sono state grandissime frizioni a riguardo, moltissime realtà sono state escluse, ci sono stati degli affondi che le hanno colpito delle realtà in particolare. A tutto questo si è risposto con le iniziative Come Vogliamo Tutt'altro, che è stata un'assemblea all'inizio su Zoom con alcuni in realtà poli di ritrovo fisico in alcune città, ce ne sarà un'altra, ci tengo a dire, il 21 luglio proprio perché sono state più di 2000 persone, insomma c'è stata una risposta anche abbastanza forte rispetto a quello che sta succedendo.
Infatti seguiremo anche quella.
Esatto, immaginavo, stavo per dire, immagino ci sarà anche appunto ci sarai anche tu a seguire, proprio perché si sta cercando di capire anche a livello proprio legale, quindi con eventualmente alcune azioni che si possono svolgere, come rispondere in maniera decisa a questo. A questo che è un po' non viene chiaramente dall'oggi, ma nell'oggi si fa particolarmente grave e pesante.
Soprattutto nell'oggi ha assunto una dimensione, come dire, di colpo di spugna ideologico assolutamente privo di senso, se non per chi lo opera in maniera spesso e volentieri anche a mio avviso non del tutto limpida, quindi insomma è importante. E quindi invece, per quello che riguarda il movimento di cui ci parlavi prima, che noi veramente speriamo che questa volta abbia un esito concreto, insomma sviluppi anche e diventi ancora più efficace nei prossimi anni, quali sono i prossimi passi?
I prossimi passi sicuramente appunto saranno proprio la discussione di quelli che possono essere le tutele di cui abbiamo bisogno come categoria, perché non è un'esigenza che può nascere a livello personale, quindi ci sarà un'analisi, probabilmente ci sarà anche un nuovo questionario che verrà inviato, perché come tutti i questionari ci sono le varie versioni che vanno sempre più al punto del problema, quindi ci sarà un nuovo questionario, ci sarà questa discussione. Ed effettivamente poi, grazie anche al fatto che ci siamo accodate già ad altre categorie che stanno sempre dei lavoratori dello spettacolo, che stanno cercando di avere ulteriori tutele proprio a livello legale, a livello di quella che è la nostra professione, riusciremo molto probabilmente a breve anche a poter effettivamente avere le prime, anche semplicemente le prime coordinate, perché il fatto che non esista un lavoro per lo Stato italiano non è soltanto un fattore, chiaramente un fattore economico, un fattore anche banalmente di giornate lavorative che non possono essere versate, ma è anche proprio una questione di riconoscimento, perché il fatto di fare un lavoro che non esiste in questo momento è un paradosso abbastanza importante. Quindi i prossimi passi saranno questi, ovviamente chiunque è invitato o invitata a partecipare,
dove troviamo le info? Scusa, lo stavi dicendo, perdona.
Assolutamente, le trovate tutte sul sito di Teatrum 2.0, basta proprio scrivere Teatrum 2.0 o Missis e trovate lì tutte le informazioni di quello che sta avvenendo.
Grazie Eliana Rotella, risentirci.
Grazie a te,
un saluto a Sansepolcro a Kilowatt, dove Eliana Rotella ci sta parlando e parlerà di quello che ci ha detto adesso. Care Olivia e Chiara, noi dobbiamo dare la linea alle notizie, ci sentiamo nella seconda parte.
A dopo.
Bentornate, bentornati, seconda parte di Cult Estate, la trasmissione quotidiana estiva culturale di Radio Popolare con voi fino alle 11.30 e con me ci sono sempre Olivia Gnocchi e Chiara De Matteis che con noi saranno per tutto luglio per uno stage nelle varie trasmissioni, quindi Chiara e Olivia ben ritrovate dopo le notizie, ciao.
Ciao, eccoci qua.
E poi magari mi piacerebbe invitarle a conversare su alcuni degli argomenti che affronteremo in questa nostra seconda parte. Prima però avremmo in realtà già voluto parlarne la settimana scorsa, ma una serie di notizie di attualità, tra cui la scomparsa insomma di Goffredo Fofi, e vi invito ad andare sul sito di Radio Popolare e sui nostri social, dove trovate anche tutte le testimonianze, le interviste, gli interventi che lo ricordano, hanno fatto sì che avessimo modificato in parte le nostre scalette. Quindi con piacere torno a parlare del Festival Musica sull'Acqua, è la 21esima edizione, questa rassegna festeggia i suoi 20 anni. E allora ne parliamo con, ripeto, piacere, ringraziandolo anche della disponibilità, con il direttore artistico Francesco Senese. Buongiorno.
Buongiorno, grazie a voi.
Allora, una manifestazione che intanto ha una suggestione così particolare, così speciale, che è comprensibile come ormai sia talmente amata dal pubblico e seguita, no? Diamo un po' di numeri.
Beh, allora, sono appunto 20 anni di vita, 21 anni perché questa è la 21esima edizione, un pubblico che decrescente sempre, numeri, io me ne curo poco dei numeri del nostro festival.
Ah, magari un'idea, sì.
Io mi occupo della parte appunto della creazione artistica e quindi per me quello che è importante è vedere come il pubblico accetta e si compromette sempre di più con quello che proponiamo all'interno del cartellone del festival. Ogni anno cerchiamo di costruire dei percorsi che possano appunto portare l'ascoltatore e i musicisti attraverso un viaggio comune e di riscoperta dei nostri luoghi meravigliosi e riscoperta di partiture appunto che grazie all'incontro con questo territorio possono essere gustate e possono far gustare il nostro territorio in maniera sempre rinnovata e differente.
Sì, infatti siete partiti dal territorio, del resto il festival, voglio dire, ha un titolo inequivocabile, il meccanismo, lo ricordiamo, è proprio quello di coniugare insomma un estremo rigore nella selezione delle proposte musicali con un'esperienza d'ascolto che davvero entra in relazione con il territorio, e questo ha fatto sì che il festival evidentemente avesse il successo che ha avuto. Prosegue fino al 27 di luglio questa 21esima edizione del festival. Mi piacerebbe parlare, poi magari raccontiamo un po' dei prossimi appuntamenti, li segnaliamo quantomeno, parlare dell'investimento che avete fatto sui bambini e sui giovani.
Sì, il festival è nato nel 2005 per celebrare i 20 anni di vita della Scuola Sperimentale di Musica Roberto Esatto. di Colico, dove io iniziai a studiare il violino proprio da bambino. E dopo 20 anni di vita della scuola ci siamo detti, ma che cosa possiamo fare per celebrare questo momento importante? Facciamo una festa, facciamo qualcosa, e poi ci siamo detti facciamo un festival perché potrebbe essere qualcosa che rimane nel tempo. E da allora il festival è sempre stato fatto per i giovani e insieme ai giovani, per dare la possibilità ai giovani nel nostro territorio di incontrare musicisti di altissimo profilo che potessero lasciare a loro qualcosa di importante per il loro cammino in generale nella vita, sia che fossero poi diventati dei musicisti o meno. Crediamo che la musica porta in sé degli insegnamenti molto importanti proprio per la quotidianità e per la vita di ogni essere umano. E così è stato, e da allora poi abbiamo fatto crescere questo progetto e adesso abbiamo giovani che vengono da tutto il mondo per fare musica qui al nostro festival. Quindi è un investimento importantissimo, di vitale importanza, perché è l'essenza di questo festival e crediamo del fare musica, cioè rivolgerci sempre alle giovani generazioni per fare in modo che possano crescere, insomma, per seminare attraverso i giovani e far crescere questo linguaggio meraviglioso della musica.
Ecco, con noi c'è Olivia Gnocchi, che oltre a fare uno stage a Radio Popolare, a studiare alla Scuola di Cinema di Milano, è anche una musicista, ha studiato musica e aveva una curiosità. Direttore, possiamo darle la parola?
Certamente.
Ecco, prego Olivia.
Buongiorno, volevo chiedere, appunto, anche perché il festival va avanti da 20 anni, come ha visto che si è evoluto anche questa parte del progetto dedicata ai ragazzi più giovani, e che cosa vede che appunto si portano dietro da questa esperienza proprio a livello appena conclusa, come li vede cambiati, come anche è cambiato il modo in cui vengono fatti i laboratori, è fatta pianificato anche appunto cosa fargli fare?
Certo, sicuramente c'è sempre un'evoluzione. Quello che mi colpisce è vedere come le giovanissime generazioni, cioè le generazioni dei più piccoli che partecipano a questo progetto, sono sempre più reattive, sempre più veloci nel produrre un'evoluzione anche nel breve termine, ovvero dopo una settimana di lavoro la capacità di produrre uno slancio, uno sforzo, una proiezione di qualità e quindi di un raggiungimento di un risultato artistico è sempre più veloce e più efficace. Quindi quello che a me colpisce è vedere come il livello base si alza sempre di più, e credo che questa sia la chiave di lettura per capire se un progetto sta crescendo bene ed è in salute. Vedere che i piccoli sono sempre più strutturati, sempre più consapevoli e sempre più liberi nell'esprimersi attraverso la musica.
Ecco, maestro Senese, dopo un weekend estremamente, ecco perché volevamo parlarne la settimana scorsa, un weekend molto intenso di concerti in cui peraltro il maestro Senese è coinvolto talvolta anche in prima persona, essendo appunto un musicista, un solista, come ci raccontava, insomma, che ha studiato a partire proprio da quello spazio di sperimentazione e di formazione che ha poi determinato forse la prima scintilla del festival. Volevo soffermarmi brevemente sui luoghi, perché il Festival Musica sull'Acqua, l'abbiamo detto, è in relazione col territorio e quindi coinvolge molte località, molti luoghi davvero suggestivi, penso a Piona, insomma ad altri luoghi molto noti. Ce ne sono di nuovi, oppure vogliamo segnalarne alcuni che potrebbero essere meno noti a un pubblico che non è della zona?
Sì, abbiamo appunto nella prima settimana, cerchiamo sempre di aprire il festival a Piona, perché diciamo è un po' la culla del nostro festival, è dove tutto è nato e dove ho immaginato fin da bambino che potesse succedere qualcosa, perché per me era un luogo magico, un luogo veramente di grande ispirazione. Però poi anche il nostro territorio, la nostra natura è molto forte, e quindi abbiamo avuto proprio sabato mattina un concerto bellissimo all'alba alla spiaggia selvaggia, in un luogo dove si crea proprio un anfiteatro in mezzo agli alberi a ridosso dell'acqua, e questo è un posto magnifico. Il concerto è già avvenuto, però insomma lo ripeteremo perché ormai è una tradizione del festival, quindi nei prossimi anni ci sarà ancora. Abbiamo fatto un concerto nella spiaggia a Colico con un grande coro creato appunto per l'occasione, per questi 20 anni di festival, un coro del paese dove abbiamo invitato tutta la popolazione a cantare, c'erano più di 80 persone, appunto con l'orchestra giovanile della scuola Roberto Goitre di Colico. E poi abbiamo quest'anno un nuovo luogo, che è la chiesa di Santa Maria delle Grazie a Gravedona, una chiesa meravigliosa dove appunto mercoledì sera eseguiremo dei concerti grossi di Handel con delle arie dalle opere di Handel, quindi un programma monografico. Ritorniamo a San Fedele, alla Basilica di San Fedele a Como, saremo a Varenna alla Chiesa di San Giorgio, bellissima chiesa anche quella, e poi concluderemo il festival in un luogo dove siamo già stati qualche anno fa, ma su una chiatta galleggiante appunto nella Baia di Piona, che è la baia che proprio abbraccia l'abbazia di Piona, che si affaccia sull'esterno del lago. E quindi questo è un luogo veramente speciale, dove avremo la chiusura con la Water Music di Handel, con 50 musicisti su questa piattaforma galleggiante, e sarà proprio la culminazione di questa celebrazione, di questo ventennale. Quindi un luogo veramente speciale e importante.
Grazie, ha anticipato anche la domanda successiva, cioè i prossimi appuntamenti. Se non la fate voi la musica sull'acqua, chi dovrebbe farla? Cioè, mi sembra importante. Vale, sì, il capolavoro insomma di Handel. Ma ringraziamo ovviamente il maestro senese per essere stato con noi e averci raccontato come prosegue fino al 27 di luglio il festival Musica sull'acqua sul lago di Como, come avete sentito, in tante località. E ricordiamo i riferimenti in rete dove si possono trovare gli appuntamenti e anche come prenotare. Maestro?
Sì.
Ecco.
Sì. Scusate. Allora, in rete potete trovare al nostro sito www.festivalmusicasull'acqua.org tutte le informazioni necessarie per la biglietteria. Potete seguire sui nostri social, su Facebook e su Instagram, e appunto, oltre ai luoghi che vi ho indicato, ce ne sono altri, quindi ci sono tanti appuntamenti in queste ultime due settimane di festival.
Grazie davvero, grazie Francesco Senese, buon festival, buona prosecuzione, a risentirci.
Grazie a voi.
A presto. E allora, noi fra poco invece ci spostiamo e andiamo in Trentino, perché noi a Caltestate, insomma, siamo sempre in viaggio.
I love you the best, better than all the rest. I love you the better than all the rest that I meet in the summer, that I meet
Allora, rieccoci, stavamo facendo un'accesa discussione con Chiara e Olivia sulla cultura in Italia e su come la pseudovalorizzazione della cultura tradizionale spesso corrisponda a un grosso equivoco di fondo e anche a molta ignoranza da parte di chi la opera dal punto di vista istituzionale, perché vuol dire, per esempio, togliere spazio a tutto quello che è sperimentazione, a tutto quello che è novità, a tutto quello che è attività anche laboratoriale e residenziale nelle molte località che ci sono in Italia e che molto virtuosamente negli anni hanno portato moltissime novità e spazi per artisti giovani, internazionali, nazionali, con insomma dei risultati che spesso vi abbiamo raccontato. È il caso di Centrale Fies, che noi sempre abbiamo apprezzato in tutti gli esiti che sono nati da quel territorio, cioè quello di Drô, e dal 17 al 27 luglio l'estate di Centrale Fies determinerà una serie di appuntamenti a nostro avviso molto interessanti. Ne parliamo con una figlia d'arte, mi viene proprio da dire, perché insomma fin da giovanissima ha partecipato a un'attività che è stata in parte iniziata, anzi iniziata in gran parte dalla sua famiglia. Virginia Sommadossi, buongiorno, bentornata a Radio Popolare, come stai?
Buongiorno Ira, che bellezza, come stiamo? Credo ne abbiate già parlato.
Ne parliamo tutti i giorni, sì esatto.
Ne parliamo tutti i giorni, siamo anche noi insomma in ascolto, in collegamento sia col coordinamento dei festival italiani che con le assemblee nazionali delle lavoratrici e dei lavoratori che si stanno muovendo in modo magistrale, aperto, cercando di farsi delle domande, darsi delle risposte, cercare di capire anche quale tipo di azione si può fare o di domanda si può fare, quelle dirette e anche quelle meno indirette, ma almeno di avere una presenza costante su questo discorso che già avete affrontato, presumo.
Sì, sì, lo affrontiamo appunto anche con molti dei nostri interlocutori nella trasmissione culturale estiva, perché insomma ci sembra importante approfondirlo, no? Cioè, lavorare sul territorio vuol dire anche lavorare sulla contemporaneità, sulla sperimentazione, non vuol dire soltanto parlare di costumi tradizionali e formaggi, no? Stavamo dicendo prima, no, ma lo dico perché mi sono anche un po' scocciata di spiegarlo, ma forse conviene, anche perché i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, viva Dio, non la pensano così, ma la sensazione che si riceve talvolta da certa, no, propaganda è proprio quella, no, che in realtà fa parte della tradizione italiana anche il vastissimo panorama di interessantissimi festival che portano e sviluppano la contemporaneità nel nostro paese. No?
Diciamo che non solo questo, ma il multidisciplinare e l'innovazione all'interno di questi posti, che forse è una cosa alla quale non si pensa mai, produce più cose: il rimanere in fermento e fare appunto innovazione. Ma tante volte questa innovazione si trasforma, e non è che sia più o meno importante, equipollente, si trasforma in codici che diventano poi situazioni ultra riconosciute, che riempiono anche i teatri, certo, e le programmazioni più grandi, alle quali in questo momento anche le nuove istanze governative stanno puntando. Quindi in realtà siamo proprio anche una parte di quella stessa filiera, volendo, non siamo così avulsi dal sistema, siamo...
Ma poi appunto bisogna intendersi su sistema, perché il sistema automaticamente del resto è anche comprensibile in un paese come il nostro, in cui se ne è spesso abusato dal punto di vista istituzionale e politico. Il sistema deve essere interpretato spesso in chiave negativa. Il sistema può essere un sistema virtuoso. Il sistema virtuoso in un paese come il nostro, in cui ci sono tante piccole località che alla cultura hanno dedicato grandi energie, compresi i loro abitanti, che hanno visto anche proprio cambiare il loro punto di vista, la loro visione del mondo, è qualcosa di fondamentale, che è dentro al tessuto del paese. Quindi insomma, prendersela con queste realtà è, oltre che miope, anche davvero molto, insomma, è un'aggressione culturale di bassissimo livello, insomma, lo dico io, perché veramente dobbiamo ricordarlo a chi sta ascoltando. Ma parliamo dell'estate di Centrale Fies, che tanto ha fatto appunto per il sistema inteso in senso buono.
Allora, intanto racconto anche questo, che spero appunto si apriranno anche lì dei momenti di ascolto e di, sì, e di parola, quindi questo insomma avverrà e lo comunicheremo insomma a tempo debito. Apriamo il 17 con una mostra a cura di Simone Frangi, che tocca tanti anche degli aspetti di cui sicuramente in radio avete parlato. Si chiama Undomesticated Ground, è ispirata a Stacy Alaimo e è una riflessione sul termine del domestico, una parola che nel tempo è servita tantissimo a legittimare l'azione dell'addomesticare, no? La prima istanza che abbiamo cercato di rendere docile, familiare, è stata la natura. Con la natura parliamo anche degli animali che abbiamo fatto entrare nelle case, nei cortili, che abbiamo sfruttato, che abbiamo mangiato, ma anche una riflessione su quello stesso meccanismo che si è esteso a tutto ciò che nel corso della storia è stato animalizzato come delle soggettività marginalizzate. E quindi noi si apre con un tema molto forte, con artisti e artiste che arrivano da tutto il mondo. Ritorna anche una trentina in realtà naturalizzata in Canada, che si chiama Elizabeth Povinelli, che arriva con un'opera video, ma sarà anche presente. E quindi il 17 apriamo con questa mostra. L'opening avrà non solo la visita guidata, ma anche delle performance ad hoc che lavoreranno su questo tema, per poi passare, legato alla mostra, alla programmazione dal 18 al 20 di Liveworks Summit, che è sostanzialmente il lavoro fatto anche insieme a Barbara Boninsegna, Magda Kepermari Antespau, Simone Frangi e Justin Randall Thompson, ricerca e connessione con i nuovi artisti e artiste internazionali, e ovviamente anche sostegno, perché qui si parla di lunghe residenze delle quali poi noi in quei giorni vedremo gli esiti, e quindi sarà, sì, sicuramente interessante e nuovo. Abbiamo dei concerti importantissimi, come quello di Caterina Barbieri, come quella del...
Lo ricordiamo, dirige la Biennale Musica di Venezia, no?
Esatto. e che speriamo appunto porti anche lei una parola, una visione rispetto a tutto quello che sta succedendo, ma non abbiamo dubbi. Un concerto come quello di Caterina Barbieri a Dro, a proposito appunto di cura verso le persone che non solo vivono qua ma vengono anche dalle zone limitrofe, da altri paesi un po' più lontani, sempre in Italia, è quello di avere una prezzistica speciale, nel senso che abbiamo potrebbe costare anche solo 5 euro il biglietto, perché a Centrale Fiesti si può scegliere se dare 5, 10, 15 o 20 euro a performance o spettacolo, non a seconda di quanto si ha, questo è un fatto delle persone, non ci interessa sapere se una persona sia ricca o povera, ma a seconda di quanto in quel momento ha voglia di offrire e dedicare. Magari una persona si vede 5 cose in una stessa sera e quindi sceglierà magari il prezzo più basso per riuscire a vederle tutte. Questo ci sembra molto importante per l'accessibilità economica, però lasciarlo legato anche a concerti così grandi che in giro hanno altri prezzi ci sembrava molto importante. C'è una novità, posso continuare? Ti sto
riempiendo
di parole?
No.
C'è una novità un'altra novità molto bella, perché lavorando anche durante l'inverno da un paio d'anni io stessa insieme a Elisa Di Liberato, che in realtà lavoriamo tra la comunicazione e la filosofia di questo posto, abbiamo creato un progetto che si chiama Witches Branded New Self, che chiama a raccolta, un raduno di pratiche e di persone. Ovviamente il taglio è transfemminista, è decoloniale ed è un modo per anche questo per mettere in connessione più lavori, più punti di vista, con lezioni aperte, con performance, con punti di incontro. Quest'anno abbiamo una collaborazione speciale, quest'estate, non quest'anno, abbiamo una collaborazione speciale con Fandango Libri, che ci porta due autrici fantastiche, una è Marina Cuollo e l'altra Moshtar Hilal, che insieme a Tiziana Triana e Lavinia Stone Fandango Libri creeranno, come dire, una serata molto, molto particolare di discussione. Quindi riusciamo ad aprire anche non solo alla performance, al teatro, allo spettacolo, ma anche a momenti di confronto speciale e preciso su alcuni temi. Si chiude poi con Radical Love, e qui ancora tornerà forte il tema di cui parlavamo all'inizio, era perché in realtà Radical Love sono tutte le compagnie italiane che vent'anni fa erano giovani, erano ventenni alle prime loro istanze portate in scena e che oggi hanno fatto carriere, hanno tournée incredibili, sono Sotterraneo, con i quali festeggeremo i loro vent'anni, Francesca Pennini e Collettivo Cinetico, Silvia Calderoni e Elenia Caleo con un nuovo lavoro, Jacopo Ienna e Domma, che sono Valerio Sirna e Leonardo De Lobo, insomma Marco D'Agostin. Sarà una programmazione molto forte e speriamo che anche qui si riesca a trovare, dato che sono tutti artisti e artiste italiane, il tempo e lo spazio, anche non organizzato ma spontaneo, per potersi dire chiaramente delle cose e poter procedere tutti insieme.
Grazie, lo speriamo anche noi, dateci vostre notizie in generale, non soltanto per gli appuntamenti dell'estate a Centrale Fiese, per quelli che hai anticipato adesso, ma anche insomma per come procederà la vostra sempre insomma attenta attività nell'ambito della cultura in Italia e dello spettacolo in Italia, perché è importante insomma stare uniti. Grazie Virginia Sommadossi, buona estate a Centrale Fies.it, lo ricordo sempre, un luogo magico, appunto buon lavoro e a risentirci presto. Ciao Virginia.
Grazie mille, a presto, ciao.
Lasciamo i Weezer con la loro Feels Like Summer, uno dei nostri stacchi. Rispondo a Umberto che dice: sembra la versione amichevole di The End dei Doors. Erano proprio i Doors, caro Umberto, l'avevo accennato con la loro Indian Summer, quindi che orecchio i nostri ascoltatori. Cari Olivia e Chiara, noi avevamo lasciato lì una discussione che abbiamo iniziato prima di andare in onda sugli spettacoli one to one. Giustamente avevate notato, ne avevamo parlato con Muna Mussi, una delle ospiti del Sant'Arcangelo Festival, e adesso abbiamo ritrovato uno spettacolo one to one anche a Kilowatt, dove è in corso il Kilowatt Festival 2025 a Sansepolcro in provincia di Arezzo, dove sono stata nei giorni scorsi e da cui vi riporto alcune voci. Vi ricorderete che Muna Mussi aveva accennato a un progetto che riuniva diverse compagnie artisti che fanno progetti per un solo spettatore o spettatrice alla volta. E allora io volevo chiedervi cosa ne pensate, perché mi domandavo se secondo voi è una buona cosa, è qualcosa, insomma, molti di questi spettacoli sono nati durante l'epoca del Covid, non quelli che vediamo adesso, ma insomma l'idea di lavorare con pochi spettatori per motivi di necessità dovuti alla pandemia, però è un linguaggio che si era sviluppato anche negli anni precedenti, adesso in qualche maniera lo incontriamo spesso. Cosa ne pensate?
Beh, io penso sia sicuramente molto interessante, anche perché è una modalità abbastanza inusuale, e visto che si parla spesso di come a causa dei social, dei vari dispositivi elettronici, l'individuo, ma anche noi, abbiamo uno span di attenzione sempre minore, magari trovarsi in una stanza da soli con l'attore o l'attrice costringe lo spettatore a prestare attenzione durante tutto il corso dello spettacolo. Può togliere qualcosa, nel senso che una delle cose più affascinanti del teatro è sperimentare lo spettacolo, stare insieme e sentire che atmosfera si crea, e anche col fatto che ci sono sia le persone sedute accanto a te, ma anche i performance sul palco, è qualcosa di molto speciale. Quindi magari quando si invece si è in una stanza chiusa soltanto in due si può perdere qualcosa, però allo stesso tempo può essere molto, come dire, suggestivo e affascinante.
Chiara?
Io farò una provocazione.
Vai.
Cioè, io vivo molto l'arte cibandomi anche delle emozioni delle persone intorno a me, che sia al teatro, che sia al cinema, che sia al museo. Mi piace molto sentire, sia con le orecchie ma anche con la pelle, le reazioni degli amici o parenti che sono con me. Quindi sentire se sussultano, se si emozionano, se piangono. E quindi penso anche che nelle arti performative vivere l'esperienza uno a uno ti privi un po' di tutte quelle emozioni che potresti sentire se hai altre 10, 20 o più persone intorno a te, che sicuramente ti potrebbero distrarre, perché vabbè, il cinema e il teatro insegnano chi parla, chi mangia, chi parla con l'amico, anche sottovoce, però si sente. Però allo stesso tempo possono essere come dire, principio di
riflessione
future, anche amplificazioni di un'emozione che io stessa sento ma vedo riflessa in un'altra persona, e quindi sì.
Allora, rispettabili opinioni, anche molto interessanti, quindi vi ringrazio. Forse potreste cambiare idea un po' andando a vedere questo spettacolo di cui ci parla Camilla Parini, una artista che con il collettivo Treppenwitz, ecco che appunto loro sono tanti ma fanno una proposta in questo caso di one to one, riflette proprio sulla vita di Camilla, la vita e nel Canton Ticino, con tutte le caratteristiche dall'essere obbligata a imparare a sciare quando lei non lo ama, non ama la neve e così via, e dal pensare di essere figlia di un orso polare, in seguito a una fotografia che la famiglia fece in un parco tematico nel Lucernese, dove si poteva entrare in una caverna di ghiaccio e farsi fotografare vestiti da orsi bianchi. E Camilla, bambina, da quel momento sviluppa l'idea che lei sia un orso bianco e assiste alla propria performance, che consiste in uno spettatore seduto in un salottino che sfoglia un album di ricordi e guarda dei video molto particolari, molto ironici, vestita da orso bianco. Quindi lo spettacolo non si è proprio soli, perché c'è l'orso bianco che ci osserva e vi assicuro che poi se ne parla dopo, magari con quelli che l'hanno fatto, ma l'ho trovato, diciamo, il modo giusto per raccontare una storia individuale che poi diventa la storia della fantasia dei bambini e di come la realtà venga deformata e di come le famiglie a volte compiono involontariamente anche dei misfatti con le migliori intenzioni. La sentiamo, Camilla Parini.
Anche se in piccole dosi, lievi, ma sono fondamentali soprattutto quando si racconta a partire di sé. Ecco, penso che l'autocritica, ma anche la capacità di ridere e sorridere di qualcosa, di creare un'apertura dove si può rimettere in discussione il contenuto, per me sono sempre fondamentali. Poi non vuol dire riuscirci sempre, ma...
però
ambire.
Poi Trappen Wiz ha una storia, no? In questo senso, perché ricordiamo anche un pochino, era già capitato in un'altra nostra conversazione telefonica, che tu mi raccontassi un po' quali sono non tanto gli obiettivi, ma insomma quello, la filosofia che pervade la compagnia. Vogliamo così sintetizzarla un po'?
Sì, allora è una compagnia, un collettivo comunque composto da diversi artisti e artiste, anche autrici e autori all'interno del gruppo, quindi che da qualche parte siamo uniti da una visione, un'anima comune, probabilmente da una ricerca che parte sempre dal personale e che comunque ha l'interesse di aprirsi tanto ai linguaggi del contemporaneo, ma anche multidisciplinari, dove si intrecciano tanto l'indagine sul territorio, le interviste, i linguaggi scenici diversi, dall'audiovisivo al suono, le luci, al linguaggio più teatrale, e quindi credo che ci sia un intreccio di elementi che ci contraddistingue. E per quanto poi riguarda ciascuno di noi e la sua specificità, sicuramente nel mio percorso personale c'è tanto il discorso legato all'identità, una riflessione sulle diverse sfaccettature dell'identità e della memoria, ma che penso che in un qualche modo forse riguardi un po' il collettivo in generale.
Credo che sia il problema del nostro tempo, quello della memoria, di che cosa resta, cosa invece no, si perde nel mare magnum delle informazioni di cui tutti sono bombardati e al tempo stesso anche produttori, perché è quello che continuiamo a dire, siamo bombardati dalle informazioni, è difficile scegliere, è difficile eccetera eccetera, però noi ne produciamo altrettante in tutti i modi, cioè, quindi forse se scegliessimo anche che cosa diffondere faremmo un buon servizio alla nostra contemporaneità, ma questo è un mio pensiero che credo il collettivo in parte abbia nel proprio DNA, no? Cioè cosa dire e soprattutto cosa vale la pena di dire, no? Infatti anche la modalità con cui questa proposta si esplicita in termini realizzativi parla proprio di comunicazione, no? Di cosa vale la pena di comunicare e a chi.
Sì, questo progetto penso che sia proprio un gioco con la memoria ed è proprio innanzitutto... La memoria è un po' la chiave drammaturgica, perché poi la memoria è piena di buchi e noi facciamo i nostri ponti tra un buco e l'altro. E ci sono ponti che sono più solidi, altri che sono più fragili e poi scopri che non esistono. Però è il tentativo di raccontare una versione di una storia, di voler bene a questa versione della storia. E forse anche è la prima volta che forse la penso in questo modo, però c'è qualcosa dell'amore, credo, rispetto ai ricordi, alla memoria e alla cura con cui ci si dedica, che poi al di là di che cosa di quella memoria sia realmente accaduto, ma è quella verità che ti abita, che ti nutre, che ti fa diventare una persona probabilmente migliore o che tende a voler crescere, a volersi migliorare. Con questo progetto secondo me c'è stato un po' questo tentativo di volersi prendere cura di una memoria, di volerle bene, di voler costruire i miei ponti personali rispetto alle tracce, quelle che ho trovato e quelle che non ho trovato e che ho dovuto ricostruire, ma cercando di avere molto affetto per questo.
Questo è un sentimento insomma che
di cui avvertiamo la necessità presso molti artisti, insomma, forse in altri momenti ci sono state altre urgenze, invece questa dell'affetto sembra essere quasi una sottile linea rossa, insomma, che in qualche modo unisce diversi progetti. Torno due domande tecniche sul progetto, cioè che relazione si stabilisce col pubblico, mi pare importante descriverla senza rovinare la sorpresa a chi ancora non ha visto il lavoro, lo vedrà magari in futuro, e dall'altro come si costruisce un lavoro così, che tipo di approccio tecnico, che tipo di selezione creativa si opera, perché immagino che il materiale su cui lavorare fosse infinito, no? Per cui partiamo dal rapporto col pubblico, poi arriviamo anche al lavoro sulla selezione della memoria.
Sì, questa performance è pensata, o a un certo punto si è pensata, per essere per un solo spettatore o una sola spettatrice alla volta, massimo due, laddove le persone hanno una certa intimità, conoscenza, perché comunque c'è il meccanismo che prevede la performance è quello comunque di passare attraverso la lettura di un dispositivo scenico che è un album fotografico di famiglie, quindi la lettura in due si riesce a gestire da soli è meglio, perché viene richiesta proprio una partecipazione intima attiva, cioè il dover utilizzare la propria voce interiore, poter dare il proprio ritmo personale alla lettura, alla propria interpretazione, quindi è più facile che avvenga un travaso di quello che l'oggetto sta portando e di quello che comunque poi accade dentro di sé. E questo anche perché nel tema, nella sfaccettatura dei temi che vengono portati all'interno del lavoro, che c'è appunto quello dell'identità, del chiedersi che cosa anche significa appartenere alla propria memoria, alla propria storia, ma anche al luogo in cui si è nati, in questo caso la Svizzera per quanto mi riguarda, e il mio senso di introversione che mi riconosco di avere e che esce, emerge anche all'interno della performance. E questo rapporto 1-1 per me raccontava meglio o dava più corpo a un'esperienza introversa, anche attraverso la lettura, che non è quella invece di esporre, narrare un tema di fronte a un pubblico e andare verso il pubblico, ma creare un dispositivo, un luogo intimo di incontro ad uno dove il tema in un qualche modo entra dentro di te, lo fai tuo e diventa un'esperienza che da quello che poteva essere più estroverso è più verso di sé, un'esperienza più introversa. E, per quanto riguarda il procedimento più tecnico e pratico, è stato un grande collage, mi verrebbe da dire, una grande raccolta di materiali, di esperienze fatte, perché appunto si incontrerà un orso all'interno di questa performance, un orso polare svizzero, poi nella storia si capirà come mai esistono gli orsi polari in Svizzera e chi è questo orso, e c'è stato un lungo tempo nell'avvicinamento a questo orso, nel fare delle esperienze, nell'andare a costruire tutti i legami di una memoria legata a questa figura, alla mia storia personale e al gioco del teatro, perché poi a un certo punto subentra il gioco del teatro e quindi dove inizia la mia storia effettivamente, dove la mia storia è una storia, la sto raccontando e sto aggiungendo degli elementi che servono per la storia, quindi quel confine che di verità e finzione che nel teatro si usa e che anche in questa storia io così appuntito e temperato la mia matita di scrittura e cercando il giusto equilibrio, andando a togliere laddove aggiungevo, toglievo, compensavo, ed è un materiale fisico, è proprio fisico, ecco, cioè un materiale composto, materico, che si tocca e che non è solo la storia scritta nelle parole, ma è molto visivo rispetto alla percezione che ho, è molto tattile all'interno di questa esperienza intima, quindi ho un po' una piccola bolla, mi verrebbe da dire.
Così Camilla Parini, che con il collettivo Treppenwitz è tuttora in scena fino a martedì 15 luglio al Kilowatt Festival di San Sepolcro, che invece dura fino al prossimo weekend. Se avete occasione andateci, il programma è foltissimo, lo trovate sia sui social che cercando il sito di Kilowatt. E adesso ritorniamo a Como, come vi dicevo. Il mondo intimo di Ugo Bernasconi è il titolo della mostra ospitata alla Pinacoteca Civica di Como fino a metà settembre. Le opere esposte sono una parte di quelle donate alla Pinacoteca dalla famiglia dell'artista. La Pinacoteca Civica di Como si trova in via Diaz 84. Ascoltiamo il servizio di Tiziana Ricci.
Un'importante donazione di opere di Ugo Bernasconi. Un artista nato a Buenos Aires nel 1874 e scomparso a Cantù nel 1960. Una donazione che va ad arricchire le collezioni della Pinacoteca Civica di Como. Ora la mostra è in corso con una cinquantina di opere che includono anche dipinti di altri artisti amici o conoscenti di Bernasconi come Vittore Grubissi, Tullio Garbari, Piero Marusig e altri, e un calendario di incontri e di appuntamenti. La mostra è ospitata nelle sale dedicate alle esposizioni temporanee della Pinacoteca al primo piano e lo spazio Campo Quadro fino a metà settembre. La mostra approfondisce diverse tematiche, dai paesaggi ai viaggi, ma soprattutto ai ritratti femminili, agli affetti. Infatti il titolo dice appunto Il mondo intimo di Ugo Bernasconi. È curato da Elena Di Raddo. Io volevo chiederle di spiegare ai nostri ascoltatori chi è questo artista, Ugo Bernasconi.
Bernasconi è un pittore che è stato tra i protagonisti del suo tempo, anche se poi, come dirò meglio, non ha avuto una grandissima risonanza a livello nazionale o internazionale.
Come mai?
Era molto più riconosciuto alla sua epoca,
sì.
Una sua scelta di vita del 1918 l'ha portato a rinchiudersi, possiamo dire, nell'ambiente della provincia del Canturino, mm-hmm. e del Comasco, ed è lì ha continuato a portare avanti la sua pittura, a ricevere personaggi anche molto importanti che lo stimavano, come Carlo Linati, Benedetto Croce, Carlo Carrà, Ardengo Soffici, Giovanni Scheiville, ad esempio, questi personaggi sono riusciti a entrare nella sua pittura, che è una pittura, appunto, come il titolo della mostra vuole dire, una pittura intima, una pittura molto intensa, ma racchiusa, possiamo dire, nell'ambito dei suoi affetti familiari.
Infatti ci sono molti ritratti femminili, giusto?
Esatto, sì, uh-huh. Bernasconi aveva ben 5 figlie, e le figlie, oltre al figlio Leonello, che purtroppo è morto giovane in guerra, sono le protagoniste della sua pittura matura, che è una pittura appunto di ritratti, dove queste ragazze vengono raccontate nel corso della loro vita, no? Da quando,
sì,
erano piccole fino alla maturità. E negli anni maturi vengono immortalate come fossero delle modelle, ma in realtà non sono tra virgolette ritoccate come le modelle, come delle modelle, al contrario sono raccontate in tutti i loro aspetti, anche non particolarmente esteticamente belli, hanno sempre degli sguardi sognanti oppure rassegnati, il che dimostra che Bernasconi veramente ha fatto un percorso di approfondimento psicologico di queste sue figlie.
Tra l'altro queste figure, questi personaggi sembrano un po' soffusi, no? Come, diciamo, la linea non è ben definita, è come se fosse uno sguardo attraverso un velo.
Esatto, questa è la tecnica che Bernasconi apprende in realtà fin da giovane, quando va a Parigi ed entra nello studio di Eugène Carrière. Mm-hmm. Carrière aveva portato la pittura oltre l'impressionismo, in una prospettiva appunto di intimità e di approfondimento psicologico, proprio attraverso la sfumatura E questa stessa appunto visione è quella di Bernasconi anche poi nell'età matura, cioè porta avanti questo modo di guardare ai soggetti come dietro un velo che poi in realtà è il velo del tempo. A me piace avvicinare questo metodo di Bernasconi e questa sua
cifra, insomma, sì
a quella di un grande pittore come Morandi. Che per tutta la vita ha dedicato il suo sguardo alla polvere che si soffermava sugli
oggetti. Morandi, diciamo, su paesaggi e nature morte, invece qui sono tutte ragazze, sono tutte figure femminili.
Esatto, sì. Sono figure femminili perché appunto sono la sua famiglia. E lui appunto dice proprio, tra l'altro in una lettera ad Arturo Tosi, che ha deciso di non dipingere più paesaggi, ma di dedicarsi completamente al soggetto della sua famiglia.
La sua famiglia, il mondo intimo suo. Senta, è una donazione. Quante opere sono in Pinacoteca, che poi immagino andranno a far parte della collezione permanente della Pinacoteca Civica di Como?
Sì, ecco, questa mostra non è una mostra, come dire, generale su tutta l'opera di Bernasconi, ma proprio possiamo definire un punto di partenza di un progetto di valorizzazione culturale dell'artista, partito dalla generosità degli eredi della famiglia dell'artista, che hanno donato circa 150 opere dell'artista, ma anche di alcuni suoi colleghi che erano all'interno della sua collezione, opere ad esempio di Marusig, di Vittore Grubisi, di Arturo Tosi, di Ubaldo Oppo, e lavori dipinti che hanno spesso la dedica, perché non sono stati acquistati.
Se erano scambi o doni, insomma. Sì,
esatto,
sì,
erano proprio degli scambi. Senz'altro.
Ecco, quindi, ma qui quante opere ci sono di Bernasconi?
Nella mostra sono una cinquantina di opere, ma la donazione è
più ampia.
Oltre 150 opere, sì. Questa è soltanto una prima tappa di quello che l'amministrazione pubblica, la Pinacoteca appunto civica di Como vuole fare dell'opera di Bernasconi. Ovviamente queste opere non saranno messe soltanto nei depositi, alcune verranno esposte nel percorso del contemporaneo della Pinacoteca, e la previsione è quella di promuoverlo anche in altre esposizioni attraverso prestiti, soprattutto a livello internazionale. Quindi non appena ci sarà l'occasione, ecco, verrà senz'altro valorizzato anche da questo punto di vista.
Abbiamo parlato della mostra Il mondo intimo di Ugo Bernasconi, ospitata alla Pinacoteca Civica di Como fino a metà settembre, in via Diaz 84 a Como. Grazie a Tiziana Ricci. Olivia, Chiara, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di Cult. Ci vediamo e ci sentiamo domani alle 10.
Certo. Yes, a domani.
A domani, a risentirci adesso un altro evento della nostra festa All You Need Is Pop, che viene trasmesso ogni giorno alle 11:30 dopo Cult Estate e la domenica alle 14:30. A risentirci.